Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Federico Piana questo pomeriggio a tenervi compagnia e soprattutto a fare questa pagina di approfondimento molto delicata, perché si parlerà del Darfur e della crisi che si è innescata dopo il rapimento di alcuni medici senza frontiere e soprattutto di un italiano tra i quali, dobbiamo dire, cooperanti ci sono anche non solo stranieri ma anche sudanesi. Do il benvenuto a Roberto Salvan, direttore dell'UNICEF Italia. Salve Salvan, benvenuto.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
E a Martin Kaffin-Kenchia, docente di cultura, religione e pensiero africana all'Università Gregoriana. Salve Martin.
Buongiorno Federico.
Il nostro grazie va soprattutto a Roberta Maccheroni, Eva Rorman e Lena Colson, che stanno praticamente gestendo la parte tecnica e ci permettono di andare in onda. Vi ricordo, cari amici radioascoltatori, anche il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335 12 43 317. I fatti sono questi. Tre operatori della sezione belga di Medici Senza Frontiere, tra cui un medico italiano, sono stati sequestrati nella regione sudanese del Darfur. Gli altri ostaggi sono un medico francese e un infermiere canadese. Per i tre ostaggi sarebbe stato chiesto un riscatto, come hanno detto alcune fonti, ma il ministro degli esteri Frattini ha detto: non diffondete informazioni dannose che potrebbero poi compromettere la liberazione. Sarebbe stato un gruppo armato a fare questo sequestro intorno alle 19 di mercoledì nella cittadina di Serif Umra. E praticamente le notizie si susseguono, pare che i tre operatori di Medici Senza Frontiere stiano bene e quindi non ci siano problemi da questo punto di vista, si sta lavorando per liberarli, la nostra diplomazia sta al lavoro proprio per questo. Io vorrei subito capire con Martin Kaffin-Kenchia se la situazione lì è diventata drammatica a causa del fatto che poco tempo fa le ONG sono state espulse dal presidente. E naturalmente questo perché era stato praticamente intimato un ordine d'arresto.
Sì, io penso di sì, fondamentalmente dovrebbe essere questo il motivo dell'accentuata crisi, cioè una volta condannato un Presidente della Repubblica e con le conseguenze che abbiamo visto, l'espulsione di ONG eccetera eccetera, con gravissime conseguenze, la fame, la medicina, mancanza di medicina, tante conseguenze. Quindi credo che fondamentalmente possiamo dire questo mandato di cattura ha causato non pochi danni adesso per la pace in quella regione.
Ricordiamo che il presidente Omar al-Bashir è stato praticamente messo con le spalle al muro, se mi permetti questo termine, perché è stato accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. No, vogliamo ricordare un po' la situazione pregressa che c'è in quella regione molto martoriata, non solo dagli scontri ma anche dalla fame.
Sì, io penso che non sta soltanto a una persona ricordare questo. Io mi piacerebbe piuttosto dire che per i crimini contro l'umanità ce ne sono tante persone in questo momento nel mondo. Quindi se noi condanniamo solo uno, sembrerebbe che chissà che cosa stia facendo questa persona. Quindi molte guerre ancora accese, con alimentazione da parte degli uni e degli altri, sono comunque altrettanto crimini contro l'umanità. Quindi la condanna, vorrei che fosse, se fosse vera condanna, deve essere estesa a molti di questi casi qui.
Certamente. Quindi, Roberto Salvan, direttore di UNICEF Italia, lei che idea si è fatto dopo l'espulsione la settimana scorsa dell'ONG dalla regione del Darfur, ma non solo, perché poi abbiamo visto che molti sono già andati via anche per proprio conto, per paura di quello che sta accadendo lì.
Sì, la situazione è molto molto difficile, adesso stiamo ricevendo le informazioni dai nostri uffici sul campo e si sta facendo una valutazione delle conseguenze della cacciata di queste 13 ONG che impegnavano sul terreno non solo nel Sudan Darfur, che è una zona nota, ma anche in altri progetti e programmi presenti in altre aree e regioni del Sudan, oltre 7.700 lavoratori erano impegnati con queste organizzazioni, quindi si può immaginare quale tipo di lavoro svolgevano e per quante centinaia di migliaia di persone portavano cibo, si occupavano di tenere aperto un ambulatorio, provvedevano all'acqua potabile, ai servizi igienici. Dall'assessment, dalla valutazione che stiamo facendo in questo momento, c'è il rischio che almeno 1,5 milioni di persone non possono più essere assistite dal punto di vista della salute, perché queste 13 ONG si occupavano di 1,5 milioni di persone dal punto di vista della salute. Ci sono problemi per l'acqua, per i servizi igienici, per oltre 6,000 bambini che versavano in gravi situazioni di malnutrizione e venivano sostenuti con operatori e interventi con cibo nutritivo aggiunto. Diventa una situazione umanitaria molto ma molto più grave rispetto al passato, che già grave lo era.
Salvan, per quale motivo c'è stata questa recrudescenza nei confronti proprio delle ONG? Che cosa hanno fatto di così scandaloso? Comunque lei diceva giustamente che aiutano e aiutavano le persone povere, quelle che avevano più bisogno, hanno più bisogno in questo momento.
Quelle che erano nei campi e che a causa di questo conflitto nel Darfur sono scappati ai loro villaggi, attaccati, bruciati, eccetera, e sono in questi campi dove la comunità internazionale, grazie alle Nazioni Unite, alle ONG internazionali, alle ONG locali, cercano di fornire loro quello che serve per vivere. La situazione già era difficile, ora con questa accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, perché è ovvio che le cose sono collegate, non bisogna certo fare sforzi eccessivi, ci troviamo in una situazione che diventa molto molto più complicata.
Ma non capisco questo, Salvan, per quale motivo le ONG cosa c'entrano con l'accusa rivolta al Presidente? Che naturalmente
Ma perché
poi...
sono ONG che vengono dal nord del mondo e il Tribunale Penale Internazionale arriva da quei paesi, mi pare abbastanza... È certo che è un'azione di forza, è un braccio di ferro, insomma mi sembra abbastanza scontato. La preoccupazione nostra ora delle agenzie, delle organizzazioni che sono presenti sul terreno, è di non far pagare in vite umane, tante vite umane, la situazione difficile dal punto di vista politico a livello internazionale.
È arrivata una notizia molto importante. Mauro Dascanio, secondo quanto si apprende, il medico italiano rapito in Darfur. L'uomo è di origine veronese, quindi stanno praticamente diffondendo alcune notizie molto importanti da questo punto di vista, e cercheremo di capire nelle prossime ore se si può fare qualcosa per salvarlo. Immagino di sì, il fatto che sia vivo ci dà buone speranze. Martin Kefinkenkia, secondo lei la crisi del Darfur è stata sottovalutata, come molte crisi che poi vedremo, perché sono state dimenticate molte crisi delle quali purtroppo non si parla mai, no?
Penso che dire che è stata svalutata è troppo poco. Secondo me c'è una cinica logica di auditor che va in cerca di notizie cattive, che secondo me non deve essere la nostra valutazione, non deve basarsi su quanto si è detto di questo o di altre cose, soprattutto se si dicono soltanto cose cattive. Cioè, se uno mi deve riportare delle notizie importanti, io spero di averne buone e cattive notizie. Quindi dimenticata probabilmente sì, ma penso che bisogna che chiediamo ai giornalisti, coloro che riportano queste notizie, che ci informano di quanto avviene, che ci informano anche le cose buone che ci stanno lì. Non esiste soltanto la crisi dei cattivi, no? Cioè, sì, è bene dare le notizie, ma chi è che governa le notizie? Chi è che decide quale notizia diamo in giro e a quale fine? Questo va anche, bisogna fare un processo. Io proporrei un processo alla realtà stessa, no? Chi dice che cosa? Chi è che garantisce? Chi è che pilota la notizia da dare in giro? E contro chi vogliamo rivolgere questa crisi, questa notizia e via dicendo? Non c'è l'oggettività nel dare notizie di così grave importanza.
Ecco, ma nel Sudan, Nkenkia, c'è la crisi oppure si racconta una parte della crisi e si dimenticano altre cose che lei diceva essere importanti?
Sì, c'è la crisi, veramente c'è la crisi. Però se no non si giustificherebbe la presenza addirittura di tutti questi ONG e quante migliaia di persone che lavorano per questo. Il problema mio è questo: perché lasciamo che ci sia questa guerra per poi impegnarci a risolvere, a fare aiuti umanitari e via dicendo? Perché non è forse meglio investire per una nuova governance della crisi, no? cioè iniziare a dare luogo a una politica di fratellanza, perché manca una dimensione della fratellanza nella società oggi che fa sì che si può fare la guerra, perché l'altro non è mio fratello, cioè l'altro è uno qualsiasi, un'altra cosa. Allora penso che dovremo promuovere una nuova governance con la crisi, promuovere una politica di fraternità a tutti i livelli, perché la crisi c'è. Però ci sono tante belle cose in Sudan, non credo che il Sudan vive soltanto di guerra e via dicendo, quindi
certamente
anche questi devono mischiarci, devono darci una dose del buono per farci capire, darci la possibilità di valutare veramente la gravità delle cose, altrimenti c'è solo questa, se non rapinano nessuno, non ci dicono le cose come stanno.
Roberto Salvan, ci ricordiamo,
condivide
no? Ci ricordiamo solamente di queste cose solamente quando capitano appunto questi rapimenti, e poi alla fine si spengono i riflettori e tutto si dimentica, no?
Certo.
Non è che adesso c'è la crisi del Darfur in Sudan, ma è da decenni che c'è.
Certo.
La comunità internazionale, secondo lei, che ha fatto? Secondo me nulla, questa è un'opinione personale, però, per carità.
Ma
condivisibile o meno, ma insomma.
Qualcosa si è tentato di fare, ma è certo che non può essere solo l'intervento umanitario, perché l'intervento umanitario cerca di sanare un guaio che è stato compiuto prima, e se si presenta l'Africa e il Darfur e il Sudan soltanto con gli occhiali della negatività, alla fine la gente si stanca anche e si abitua a questa immagine dell'Africa così negativa. Io sono stato 3 anni fa in Darfur, c'era anche un esempio di lavoro, di attività, di voglia comunque di voltar pagina. Certo, ci si aspettava comunque una risoluzione del conflitto. A distanza di anni questa risoluzione del conflitto si è avuta per il Sudan meridionale, più o meno, ma non si è riusciti ad arrivare a nessun tipo di accordo in Darfur. È una questione di tipo economico e politico interno al Sudan, tra gli agricoltori e chi invece si adopera ad allevare animali, e poi c'è tutta la questione delle risorse del Sudan e dall'alleanza.
Salvan è solamente interno oppure c'è la manina internazionale?
No, c'è la manina internazionale, e lì è nella divisione. E nella divisione dell'Africa, lì c'è un forte intervento della Cina che sta lavorando sui pozzi di petrolio, sull'uranio, su tantissime altre ricchezze che il Sudan ha. Questo fa parte del gioco della geopolitica, delle grandi potenze, della suddivisione del mondo, ed è questo il problema principale dell'Africa.
In Kenya la manina c'è, non possiamo non ammetterlo.
La manina
c'è,
effettivamente c'è. Per chi va a colpire il presidente quando riceve un mandato di cattura? L'Occidente. Ma allora perché dovrebbe colpire l'Occidente? L'Occidente deve fare l'esame di coscienza. Che sto a fare lì? Questa è la domanda. Cioè, se io sono lì per salvare la gente, o io metto la guerra, poi io faccio la pace? Cioè, perché non credo che... Domandiamoci, fabbricano le armi in Sudan? C'è una fabbrica delle armi? Non credo. Allora chi è che gli dà queste armi a questa gente qui? Se non gli dai le armi, lui non fa la guerra. La comunità internazionale manca dei suoi doveri. Cioè, non può chiamarsi comunità internazionale lasciando un Sudan, che è un solo paese tra migliaia di paesi del mondo, senza possibilità di governare il governo. Non ci credo che non sono capaci. Purtroppo la cosiddetta comunità internazionale, l'ONU, è fatta dalle persone in quale i singoli paesi hanno interesse in questi paesi. Allora non possono prendere una decisione contro se stessi. Quindi mi bisognerebbe piuttosto dire: questa comunità internazionale è neutro quando prende decisione su uno o l'altro paese del mondo? Ci sono due pesi, due misure.
In Kenya però io non riesco ancora a capire come mai le ONG, per quale motivo chi cura, chi dà aiuto, chi dà sollievo alle sofferenze, poi alla fine viene messo sempre in queste condizioni poi di andare via.
Sì, è la soluzione più facile per il paese che viene colpito dal punto di vista della politica internazionale. Io vado a trovare un bersaglio più semplice. Cioè, quindi non credo che l'ONG, qualcuno ce l'ha qualcosa materialmente contro di loro, è che volendo colpire moralmente l'Occidente, quello colpisce un'organizzazione di provenienza occidentale, ma non perché quell'organizzazione di per sé avrebbe un problema. Credo che sia questo dal modo in cui dal punto di vista africano posso vedere. Se io non posso colpire il grande capo, io colpisco il suo figlio. Allora così lui sa che io posso fare qualcosa. Questo mi sembra che un po' psicologicamente si può vedere. E i primi a essere richiamati dagli stessi paesi saranno questi ONG che hanno servito, che servono, che sappiamo quanto fanno.
Salvan voleva intervenire, mi pare di capire.
Questo sì, comunque noi stiamo lavorando insieme alle altre agenzie delle Nazioni Unite con i ministeri cercando di arrivare ad una mediazione per fare rientrare l'ONG dentro il paese, perché le necessità e i bisogni di tipo umanitario sono enormi in Darfur. Adesso si può parlare e continuare di parlare della politica, colpa dell'Occidente, di qua e di là, ma lì ci sono milioni, non stiamo parlando di poche centinaia di migliaia, sono milioni di persone, oltre 4 milioni che a causa di questo conflitto si sono spostate, stanno in campi di accoglienza più o meno funzionanti, dove la comunità internazionale copre tutto quello che serve per le persone che abitano lì, dove c'è violenza, non certezza del futuro, dove la quantità di bambini, più del 50% se non di più, sono bambini sotto i 18 anni. Questo è un problema enorme, se ne deve far carico le agenzie delle Nazioni Unite insieme alle ONG, ed è questo uno dei motivi.
Anche l'Unione Africana deve fare
certo,
carico,
è certo.
Perché non è che possiamo chiamare soltanto l'ONU.
Come
ma
no,
mentre in Africa
ma ci sono le forze ONU dell'Unione Africana presenti, saranno troppo poche, ma hanno un compito anche loro.
Mi pare di capire che quello che dice Nkenchia è di responsabilizzare il continente,
certo,
non Nkenchia.
Certo,
cioè il continente africano bisogna lasciargli un po' di spazio in più, credo, perché se l'Occidente dà l'impressione che può anche fare da solo, è più facile appoggiarsi. Lasciatevi anche qualche responsabilità seria, vedrà che loro prendono su serio le cose. Invece loro tendono a sostenere il proprio vittima tipo presidente, ma non perché la approvano quelle che fa, ma perché è troppo minoranza. Quindi se dà la responsabilità africana sono loro a dire a questo non fare più quello che fa.
Certo, Salvan, a questo punto le ONG come si comporteranno, come si stanno comportando? Torneranno sul territorio in Darfur oppure no dopo questo fatto tremendo del rapimento?
Adesso noi ci auguriamo che si trovi prima di tutto la soluzione per queste persone, questi operatori umanitari che sono stati rapiti e possano immediatamente ritornare liberi e poter continuare a lavorare. L'azione dell'ONU in generale è quello di trovare una mediazione con il governo per fare rientrare le ONG. Quello che stiamo riscontrando ora è che moltissimi dei lavoratori sudanesi che lavoravano nei campi volontariamente stanno continuando a sostenere, a supportare alcune attività e che le agenzie dell'ONU stanno aiutando questi volontari, prima impegnati con l'ONG, a portare avanti il lavoro. Questo è un atteggiamento estremamente positivo per far crescere una società civile, un associazionismo all'interno stesso del paese, così come richiamava l'altro interlocutore al telefono ora, dove siano i sudanesi stessi che si facciano carico dei problemi loro.
Anche in chiusura possiamo raccontare brevemente come si può uscire da questa crisi decennale del Sudan.
Sì, io avevo detto già in passant così, che a me proporrei una governance per la crisi, cioè una conferenza per questa crisi, mettendo in atto una politica di fratellanza. Questo mi sembra che va recuperato questa categoria politica della fratellanza, perché altrimenti sembra la filantropia, non è questo, ma se uno non rimette in atto l'idea della comunità, della società, da cui bene comune, noi avremo sempre qualcuno che ha il suo, il tuo è tuo, questo è mio, questo non è tuo. Quindi fare una politica di fratellanza vorrà dire recuperare il senso della comunità, appunto, comunità internazionale, comunità eccetera. Se non lo facciamo, l'altro sarà sempre un nemico, comunque potenzialmente un nemico.
Roberto Salvani, in chiusura, politica di fratellanza, una via d'uscita possibile per il Darfur?
Ma certamente alla base ci deve essere questo atteggiamento di apertura, facendo abbattere quei muri di divisione, di separatezza che c'è tra nord e sud del mondo, all'interno stesso del Sudan, nell'Unione Africana ci sono
punti di vista diversi. Certamente la comunità internazionale deve dare spazio all'Africa, ma soprattutto l'Africa continua a essere dimenticata nella cooperazione internazionale, perché servono delle risorse, queste risorse poi devono essere affidate prevalentemente alle popolazioni, ai governi che lavorano e sono presenti in Africa. L'idea della fratellanza è un bel concetto, ma ci sono anni e anni di guerre e di divisioni, serve un'azione culturale e politica molto forte per arrivare poi a una fratellanza vera.
Grazie Roberto Salvan, direttore di UNICEF Italia, grazie molte e grazie a Martin Kefinkenkia, docente di cultura, religione e pensiero africana all'Università Gregoriana. Grazie molte, Martin.
Grazie a voi, grazie a tutti e buon ascolto.
Io vi ricordo il numero verde in chiusura 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317, il sito internet sempre attivo, sempre aggiornato, www.105live.radiovaticana.org.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.